Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti e santa novena del Santo Natale.
E santa giornata anche da Anna. Ave Maria.
Eccolo là. Allora siamo arrivati anche qua, magari col fiatone, ma siamo arrivati anche qua. Allora, come al solito, noi vogliamo fare questo atto di riparazione, che mentre aspettiamo Gesù, diciamo, è cominciata subito con una specie di Getsemani, la vita di Gesù, perché dovete nascere in una grotta, pensa un po', lontano dagli uomini, in mezzo agli animali. Oggi verrà a noi, Signore, in questo nostro tempo, e trova pochi uomini con il cuore che amano, ma trova tanti cuori animali insieme anche ai quadrupedi, che però non hanno nessuna colpa. Allora, andiamo nel Getsemani, vero? Guardiamo verso, dico, chi può, sì, in ginocchi pure, come segno di adorazione. Ecco, verso il campanile, verso la nostra parrocchia, e diciamo l'atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente nel tabernacolo della mia parrocchia e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sagradissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. E se facciamo quella benedetta novena a San Michele, visto che è stato lui a portare questa preghiera ai pastorelli, visto che è stato lui a comunicare i tre pastorelli, visto che è stato lui a prostrarsi fino a terra e a insegnare questa preghiera, ecco, quando diciamo la novena, dice, senti San Michele, siccome sto parlando con te, ne approfitto per dire, guarda, ai tre pastorelli hai insegnato tutto, ma io sono talmente lontano che ho bisogno di essere rieducato, e per essere un vero cristiano come il Signore richiede. Qui credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per quelli che non credono. E come c'è questa breve giaculatoria, questa breve preghiera, ecco, mostra proprio le metastasi di questo nostro tempo. Perdita di fede, idolatria, per cui se perdi la fede non adori più colui a cui non credi, o poi non ti interessi di lui, per cui siccome l'uomo qualcosa deve adorare, può adorare se stesso, i suoi piaceri, i soldi, il successo, può adorare di tutto, però, scusate, non è tosse da raffreddore, non ho detto forse qualcosa di traverso prima. Allora, dico, queste sono le quattro metastasi che porta alla morte del cristiano. Perdita di fede, per cui se non credi è impossibile che tu adori colui in cui non credi, no? Per cui adoro, non posso adorare. Sperare, cosa devo sperare? Se non credo a niente, spero soltanto in me stesso, credo solo a me stesso. E ti amo, non posso amarti perché non ti credo. Vi vedete che queste quattro preghiere praticamente sono quattro punzoni diciamo, roventi che dovrebbero ferirci il cuore, no? E dire: è vero, ma sta preghiera l'ho imparata a memoria, ma non ho capito esattamente il significato, cioè proprio così ben spiegato. Per cui perdi la fede, siccome San Paolo dice: senza la fede non si può piacere a Dio, per forza che non puoi piacere a Dio perché non credi più a niente, cioè di quello che lui ha fatto, di quello che lui ha detto, tu non credi, pertanto sei una povera creatura morta nella fede, nella speranza, nella carità. Beh, allora però la preghiera però che cosa fa? Che cosa chiede? Che ci siano delle persone che si sostituiscono in qualche modo, sono vicarie, ecco, e dicono: Signore, io credo e godo nel credere in te, vero? Ma vorrei credere e aiutare anche quelli che non credono, che poverini soffriranno prima e anche dopo senza fede. Allora, io voglio credere anche per loro. Deve avere una bella fede, eh? Deve avere una bella fede per credere anche per gli altri. Naturalmente, se credo per gli altri, spero, adoro, amo anche per gli altri, per i nostri fratelli, e questa è misericordia, vera misericordia, perché tu sei misericordioso nei confronti di coloro che gli mancano queste quattro virtù, vero? E troverai misericordia. Per cui il Signore dice: date e vi sarà dato. Tu sappi che se collaborerai con me alla salvezza delle anime, così ha detto a Santa Faustina, che non giudicherà neanche i misericordiosi veri. Dice: li manderà dritti in paradiso, perché sono persone che hanno aiutato lui, Gesù e la Madonna corredentrice a salvarsi. Capite che meraviglia? Cioè, quattro parole, ma se uno non le spiega, se uno non ci pensa, no? Alfredo, adoro e spero e ti amo. È troppo poco dirle le parole se non sai manco quello che stai dicendo e non sai neanche il significato di quello che stai dicendo, no? È importante. Ma questa mattina, perché è strano, sai, anche di notte il mio cuore mi istruisce, scritto, cioè mi sveglio con questo pensiero, Anna, no? Penso un po'. E dico: ma dunque, penso, siccome si parla sempre di misericordia, no? Ma però la gente non ha un'idea esatta di cosa significhi anche tutto ciò, come il resto. Dunque, il Signore è stato misericordioso con gli abitanti di Ninive, perché ha mandato loro Giona ad avvisare: state attenti, eh? Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta se non vi convertirete. Ecco, allora cosa succede? Che questa città, pensa, era di 4 giorni di cammino, ma immaginate che città c'erano una volta. Certo, non c'erano i grattacieli, ma 4 giornate di cammino, c'è da camminare un bel po', eh. Diciamo che sono 100 km più o meno, no? Ecco, e praticamente Giona gira per la città e dice così: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta, no? Pensate che non è venuto Giona, Gesù dice: qui c'è ben più di Giona, ma anche la Madonna è più di Giona, è venuta lei e ha parlato praticamente alle città di tutto il mondo, visto che poi era pellegrina in tutto il mondo, per cui ha parlato alle città di tutto il mondo. Se non smettete di offendere Dio, per cui è altro che Giona. Però cosa è accaduto? Che anche il re di Ninive si rese conto, diceva: effettivamente stiamo vivendo proprio male. Però, sai, quando si va in discesa, talvolta la discesa diventa irrefrenabile, cioè pensare di cambiare vita quando tutti fanno così diventa veramente un'impresa. E allora il re dice così: ordina a tutti a tutta la città di fare penitenza, digiuno, ma addirittura non mangiano neanche gli animali, niente, tutti senza mangiare, no? Cioè fare penitenza. E anche lui, vero, si vestì di sacco e si sedette sulla cenere, si scosparse la testa con la cenere, insomma, in segno di pentimento, no? Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. Signore, abbiamo peccato contro di te. Quello che è male ai tuoi occhi noi l'abbiamo fatto, questo, beh, questo è il Salmo 50, ma comunque anche il re di Ninive, anche se non sapeva forse quel salmo, ma però diciamo che lo ha vissuto e ha chiesto pietà. Signore, io sono re di un popolo che se tu lo distruggi, io anche sono un re distrutto, e per cui che cosa regno? Su che cosa? Sulla cenere? No. Allora è bene che io mi converta e inviti tutti, comandi a tutti quanti di fare penitenza, perché non vogliamo essere distrutti, no? È logico, è un racconto che fila, no? E difatti il Signore, visto che si pentirono e ammisero i propri peccati, non distrusse Ninive. Ah, dico, però noi non abbiamo fatto come, cioè i nostri re di ogni sorta, voglio dire re civili, re militari o re religiosi, non ha mica fatto così. E la Madonna è più di Giona. Non abbiamo mica fatto così. E difatti abbiamo patito delle cose terribili. Ma dopo le cose terribili che abbiamo patito, tu pensi che ci siamo pentiti come i niniviti? No. Abbiamo peggiorato la situazione e ci aspettiamo di essere perdonati, praticamente, di essere perdonati senza fare quello che hanno fatto i niniviti. Ed è impossibile in pratica, no? Allora Gesù è stato misericordioso con questi qua che hanno pianto i propri peccati. Ma allora, se il Signore è misericordioso, ecco, adesso mi dovete spiegare, se ha smesso di essere misericordioso quando ha distrutto Sodoma e Gomorra. Può Dio essere misericordioso a giorni alterni o è misericordioso per la sua stessa natura divina? È misericordioso. Ma allora, perché allora l'ha distrutto? Beh, perché siccome il Signore è misericordioso, questa peste di vizi che ammorba il mondo si sarebbe avrebbe avuto come si sarebbe come dire sarebbe dilagata anche alle città vicine, visto che Sodoma era una città e Gomorra era un'altra, per cui tutte e due le città, vedete, una ha corrotto l'altra. Allora dice il Signore, che è misericordioso, dice: fermi tutti, togliamo di mezzo la peste. La peste, quando c'era la peste, si bruciava, mi sembra, vero? Si bruciava tutto, quando c'era il colera, la peste, quelle malattie là, si bruciava tutto. Allora, dico, adesso qualcuno mi dovrebbe spiegare com'è sta storia, che cioè, il Signore sarebbe misericordioso non castigando, cioè non purificando quelli che stanno marcendo, e diciamo li lascia marcire e permette che altri marciscano, non sarebbe più misericordioso. Perché? Proprio perché è misericordioso, noi sappiamo che quando ha detto guai a chi scandalizza uno di questi piccoli perché sarebbe meglio che non fosse mai nato, anche questo avviso è un avviso di misericordia. E siccome adesso abbiamo anche i legislatori che vogliono fare leggi scandalo, tu pensi che il Signore non ci purificherà? Ma certo che ci purificherà, perché? Perché è misericordioso. Ma chi crede che le cose vadano avanti così, senza purificazione è un illuso, perché Dio è misericordioso e non permette che i bambini vengano scandalizzati, e dice sarebbe meglio che non fossero mai nati quelli che scandalizzano questi piccoli. Tanto questa mattina è venerdì, comincia la novena, ma la novena del Natale, cosa andiamo davanti? A Gesù, ipocriti, dice cosa venite a fare qua? Ma a parte che non si sa se vengono a far qualcosa questi qua, dice cosa venite a fare? Venite a regalarmi i pacchetti di Babbo Natale voi? Che cosa venite a fare? No? Io sono venuto a salvarvi. E come gratitudine, è vero, fate festa a Babbo Natale. È chiaro che siamo veramente, ma che cosa devo dire io? Fossimo solo distratti, ma siamo, a volte sembra che siamo fulminati proprio nell'intelletto, la gente non ci arriva, quando gliele spieghi ti guarda, sgrana tanto di occhi, strabuzza gli occhi, ti guarda per dire, ma è vero però, ma io non ci ho mai pensato, ma poi a nessuno ne parla, la televisione, non dicono niente, ma che la televisione non è mica la madre di Dio, Ecco, bisogna ascoltare la Madonna che è più grande di Giona ed è venuta a dirci queste cose. E siccome queste cose non saranno lontane, perché il Signore, proprio perché è misericordioso, non permette che qui praticamente marcisca tutto, no? E allora interviene per darci una calmata che è peggiore di quella della Seconda Guerra Mondiale, perché siccome non è servita a niente, vuol dire che adesso speriamo che non scoppi una guerra tra uomini, ma intervenga il Signore direttamente purificandoci, vero? Perché come insegna il santo profeta Davide, meglio cadere nelle mani di Dio che nelle mani degli uomini. Guardatevi dagli uomini, perché se scoppia una guerra adesso, poi basta che guardate queste guerre, diciamo, che sono in atto, ma sono proprio, sembra di essere all'inferno, cioè la cattiveria umana non ha misura, per cui ci fa vedere qualcosa, dice pensate un po' se scoppia una guerra mondiale, no? Che cosa succede? Quindi andiamo avanti a bombe atomiche, Signore non permettere, cioè purificaci tu, castigaci tu, ma Signore non vogliamo cadere nelle mani degli uomini, preferiamo cadere nelle tue mani, perché alla fine tu sei Padre e tu sei misericordioso, per cui ci dai ci purifichi nel modo più santo possibile. Noi ci purifichiamo con l'odio, non si sa, all'inferno si odiano tutti i demoni, non ce n'è uno che voglia bene a un altro demonio, perché altrimenti non sarebbe più il regno dell'odio, e l'amore da dentro non è mai entrato, qui c'è l'odio. Ecco, il nemico non sopporta che noi andiamo ad occupare il suo posto, per cui se potesse far scoppiare la guerra mondiale perché saltasse per aria il mondo intero e non ci fossero più uomini che vanno in cielo al posto del cielo che lui ha perso, lo farebbe, anzi l'ho anche detto negli esorcismi, io vorrei distruggerli tutti quanti. Ci ha provato in tanti modi, vero, anche le leggi dell'aborto, eccetera, eccetera. Ecco, in pratica, ecco, distruggerci, no? E vabbè, Anna, questo è sempre il fuori programma, l'aperitivo, vero, della mattinata, che poi quella mattina mi sveglio così con questi input, però servono a me,
anche a noi,
serviranno anche a te, certo. Serviranno anche a quelli che ascoltano, ma
sì,
veramente
sono preziosi.
Tu vedendo ste cose puoi star bene, ma stai male da morire. Dice, ma guarda un po', se si potrebbe fare come i Niniviti, qui i nostri re, no, cioè i nostri governanti, non assomigliano a niente al re di Ninive, che dicono abbiamo sbagliato tutto, guardate, vi abbiamo rovinati perché vi abbiamo cacciato addosso, leggi anticristo, perdon pietà, ragazzi, basta, bruciamo tutte quelle leggi tutti in penitenza, il Signore vedrà che ci siamo pentiti e non ci castigherà. Sarebbe, pensa un po' che presidente avremmo noi, che pastore avremmo noi, no? Invece è una confusione qua che sembra quasi, no, ma non vi preoccupate, ma no, ma il Signore è misericordioso, voi continuate a peccare, tanto lui è misericordioso, no? Ma questo è tentare Dio però.
Questo è veramente
vabbè.
È imperdonabile.
Ma sì, ma sì, ma sì. Adesso leggiamo la prima lettura, no? E tu vedrai anche lì, bisogna vedere uno come le interpreta le cose, no? Vedremo anche lì cosa dice il Signore, no?
Certo. Il Signore, per bocca del profeta Isaia, esorta Israele a osservare il diritto e a praticare la giustizia, annunciando che la sua salvezza è ormai prossima e che la sua giustizia sta per rivelarsi. In questo passo biblico si allude alla venuta di Cristo nel mondo. Egli, con la sua incarnazione, passione, morte e risurrezione, porterà la salvezza non soltanto agli ebrei, ma anche ai popoli pagani, radunando tutti coloro che osserveranno i suoi comandamenti sul suo monte santo. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Beato l'uomo che così agisce, e il figlio dell'uomo che a questo si attiene, che osserva il sabato senza profanarlo, che preserva la sua mano da ogni male. Non dica lo straniero che ha aderito al Signore: certo, mi escluderà il Signore dal suo popolo. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli, oracolo del Signore Dio che raduna i dispersi di Israele. Io ne radunerò ancora altri, oltre a quelli già radunati.
Ecco, vedete, leggendo questa lettura, uno potrebbe dire: ah, che bello, vedi i popoli stranieri, il Signore parla di loro. Attenzione, stiamo attenti a quel che leggiamo. Ora, così dice il Signore: osservate il diritto, che è quello di Dio, cioè Dio ha diritto su tutto, visto che è Dio sopra ogni cosa, e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Qui parla di salvezza e di giustizia. Quindi il Signore è giusto. Allora, beato l'uomo che così agisce, il figlio dell'uomo che a questo si attiene, che osserva il sabato senza profanarlo, che preserva la mano dal male. Noi intanto quei beati non siamo, perché noi altro che sabato, noi profaniamo la domenica, profaniamo il corpo, vero? Profaniamo la chiesa, profaniamo i tabernacoli, noi siamo dei profanatori, no? Ci sono anche le anime riparatrici, ma diciamo sono poche, sono molto poche. Ma c'è beato l'uomo che così agisce, è il figlio dell'uomo che si attiene e osserva praticamente i comandamenti di Dio. Allora, bisogna che l'uomo, anche se straniero, sentiremo, se fa queste cose, diciamo, sarà benedetto, no? Allora, dunque, non dica lo straniero che ha aderito al Signore: certo, mi escluderà il Signore dal suo popolo. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa. Ora, noi dovremmo dire, ah che bello, allora arrivano gli stranieri, ho capito, ma questi non hanno nessuna intenzione di diventare cristiani, perché piazzano le loro moschee dappertutto e vogliono che noi diventiamo musulmani, capite? È il contrario, per cui stiamo attenti a non far confusione, no? Cioè, il Signore dice, quelli che anche erano lontani da me, ma aderiscono, qui è scritto così, gli stranieri che hanno aderito al Signore, il Signore è uno, non è quello che ognuno si inventa in testa sua, no? Il Signore è uno, Padre, Figlio e Spirito Santo, ecco, che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi quanti guardano al profanare, eccetera, eccetera. Allora, praticamente non deve essere uno straniero che viene qua per conquistare, e questo è un castigo, per conquistare e addirittura, diciamo, per costruire moschee. Voi pensate, andate in Terra Santa, no? Allora, davanti alle chiese cristiane, loro ci piazzano un bel minareto con un altoparlante che ti fa scoppiare la testa, e mentre tu sei dentro là per pregare le cose tue, loro di proposito ti schiaffano, diremo così, le loro tiritere, vero? E che tu praticamente non puoi neanche stare in pace in casa tua, perché loro hanno subito provveduto a fare questa cosa qua. Io sono stato anche in Nigeria, no? Allora, lì c'era un convento, allora prima non c'era niente, no? Lì hanno fatto un convento. Come hanno fatto un convento cattolico, loro si sono piazzati sul muro di divisione, sul muro di, diciamo che è costruito intorno alla proprietà, diremo così, del convento, proprio attaccato, proprio neanche un centimetro più in là, hanno alzato una torre e hanno piantato dentro questo alto parlante rivolto proprio verso il convento. Tant'è vero che io di notte, no, sentivo sto macello, dico, ma tu pensa, ma che forse, io non sapevo che c'erano lì anche i musulmani, no? E pensavo, dico, ma tu senti come pregano anche di notte, no? E poi l'ho detto alle suore, dico, ma cosa c'era stanotte? Avete pregato? Ma no, dice, non eravamo noi, era l'altoparlante, vero? Poi gli hanno messo proprio piazzato là al confine, capite? Allora, questi qui non fanno parte di coloro che aderiscono alla mia legge, no? Pensate un po', se i comandamenti dicono non ammazzare, loro dicono che tutti quelli che non credono devono ammazzarli, per cui ditemi voi che Dio è quello là. Dice che praticamente devi non desiderare e non fare cose che non si devono fare, ma loro è concesso veramente proprio su quel campo là, ci sono molte possibilità. Allora, i loro olocausti, i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli che aderiscono alla mia legge, che aderiscono alla verità tutta intera. Oracolo del Signore Dio che raduna i dispersi di Israele, io ne radunerò ancora altri, oltre quelli già radunati. Allora, andate, predicate, battezzate, eccetera, eccetera, no? Queste parole qua, chi è che le ha dette? Ha detto Gesù Cristo, e questi qua vengono a battezzarci col macete, vedrai? Cioè, è una cosa impressionante, no? Dico, ma capite che c'è qualcosa che non funziona? Però noi dobbiamo amare il prossimo, no? Ma è chiaro che non possiamo mica odiare Dio, per cui dobbiamo dire, guarda, tu puoi venire in casa mia, però sta attento, ricordati che questa qui è una casa cristiana. Ma siccome i massoni avevano stabilito a Bruxelles di togliere Ecco, questo titolo, vero, che l'Europa ha radici cristiane, ora dice non volete toglierle, ma vedrete che noi toglieremo anche coloro che sono ancora legati alle radici storiche e al cristianesimo, facciamo venire quelli che se ne intendono, come si fa a togliere di mezzo quelli che non la pensano come loro. Basti vedere. Anche sempre in Nigeria del Nord, ecco, continuano a far saltare per aria chiese, ammazzare gente, eccetera, eccetera. Ma come facciamo? Chiaramente questi non hanno aderito alla legge di Dio, questi sono anticristo, antidio, e allora il Signore non può benedire quelli che sono contrari a quello che lui insegna e che addirittura ammazzano quelli che hanno imparato la legge di Dio. Capite? Per cui bisogna anche stare attenti, no? E quando si legge, dice, ah, che bello, senti qua cosa c'è scritto, ah, tutti i popoli, un momento, tutti i popoli che aderiscono, mica tutti i popoli, anche quelli che sono contrari, no? Bisogna che si facciano battezzare, bisogna che si convertano. Ecco, andate, predicate, vero? Cacciate i demoni, guarite, fate. Ecco, vi mando come pecore in mezzo ai lupi, perché questi qua, vedete quanti missionari sono stati ammazzati perché dicono, tu vieni qua a dirci una cosa, no? E a dirci che non si può fare quello che noi stiamo facendo. Beh, io vi dico quello che il Signore insegna, perché lui è il Signore. Allora, i primi vengono ammazzati, i secondi anche, ma poi comincia questo sangue dei martiri, fa crescere, vero? Nuove conversioni. E i popoli, diciamo, si convertono e aderiscono, per cui anche loro parteciperanno, ecco, saliranno anche loro il santo monte, di Israele e glorificheranno il Signore e diranno: noi eravamo selvaggi, ma dei cristiani venuti dall'Europa, hanno lasciato tutto e sono venuti a vivere la nostra vita anche povera per portarci la ricchezza. Per cui sia benedetto il nome del Signore. Oggigiorno sembra che sia sbagliato ad andare ad evangelizzare le persone, perché ognuno si tiene quello che ha, perché è tutto buono, ma tu credi di convincermi a farti discorsi? Neanche un po'. Ecco, allora, Anna, però c'è anche il bel salmo, penso qua, vero?
Bellissimo, sì. Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine. Governi le nazioni sulla terra. La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio. Ci benedica Dio e lo temono tutti i confini della terra.
E vedi, se uno sta attento a quello che legge, capisce, no? Ma se non sta attento a quello che legge, interpreta la rovescia, no? Ti lodino i popoli tutti, o Dio ti lodino i popoli tutti. Ma cioè, quale Dio? Cioè, il vero Dio o uno che mi sono inventato io, o qualche, diciamo, pseudo profeta è venuto a raccontarci storie incredibili? Allora, il vero Dio bisogna, ecco, tutti i popoli devono adorare il vero Dio, per questo ci ha mandati, no? E Gesù è venuto e ci manda. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, per cui intanto cominciamo a chiedergli pietà. E Signore pietà e benedici noi. Su di noi splenda il suo volto. Beh, però tu, se invece di guardare il suo volto, ti volti indietro a guardare il volto di questo mondo perverso e malvagio, è chiaro che tu non godi, ecco, non godi questo godimento, che godono coloro che invece, hanno lo splendore del volto di Gesù rivolto a loro. Qui lo splendore investe anche tu, anche te. E allora, splendente lui e splendente anche tu. quando il Signore sul monte Tabor si trasfigurò, furono immersi da una nube luminosa, qui splendente, ed erano luminosi anche loro perché stavano in una nube luminosa, tanto è vero, ho detto, ma che bello, Signore, stare qui, facciamo tre tende. Allora, vedete, se non chiediamo al Signore che ci benedica e ci faccia splendere il suo volto su di noi, noi non potremmo essere felici perché siamo nelle nubi tenebrose, non in quelle luminose. Perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Ma quale salvezza? Ma quale Dio? Allora, non è un Dio fatto in casa. Questo Dio è un Dio che non l'ha fatto nessuno, perché Dio nessuno l'ha creato, se no ci sarebbe un altro Dio che crea e Dio sarebbe una creatura e non più il creatore. Allora, gioiscano le nazioni e si rallegrino perché tu giudichi i popoli con rettitudine e governi le nazioni sulla terra. Allora, attenzione, gioiscano le nazioni e si rallegrino, sì, se seguono il Signore, è vero, se il loro volto è rivolto, cioè se il Signore fa splendere il loro volto. Allora, perché tu giudichi i popoli con rettitudine e governi le nazioni sulla terra? Allora, gioiscano le nazioni che ti hanno conosciuto e si rallegrino e dicono Signore, e noi dovremmo far parte di queste nazioni che dire, ma io che meriti ho di essere nato in Italia, per esempio, essere nato dove sono stato battezzato il giorno stesso in cui sono nato, all'ospedale, che una volta si battezzava subito, Ecco, per cui che merito ho io di essere nato in una nazione dove sono stato battezzato? E mi rallegro perché dico, Signore, senza meriti mi hai fatto nascere qua, potevi anche farmi nascere chissà dove, no? E invece sono nato qua. Quindi ti ringrazio, mi rallegro che tu giudichi i popoli con rettitudine. Il Signore è giudice e naturalmente con rettitudine. Allora, diciamo che la legge naturale, il Signore l'ha messa nel cuore di tutti gli uomini, per cui ammazzare un altro, anche se non conosci i 10 comandamenti, capisci, no, che tu non puoi ammazzare un altro, no? Ma noi abbiamo le leggi che si può ammazzare un altro, anzi, il frutto benedetto del grembo che abbiamo dentro di noi. Ho visto un filmato, sai, con un bambino, non so, di qualche settimana, non so, 3-4 settimane, era grande come, ma forse era un centimetro per dire, e aveva già la testa, i braccini e le gambette, no? E si muoveva,
Miniaturizzato, ma c'era tutto, insomma.
C'era tutto, allora dice, no, ma quello lì, a me, perché quello lì mi, adesso mi crea qualche problema, sì, perché certo, praticamente lui è venuto qua, ma insomma, tu quegli atti lì sono atti procreativi, no? Ma dove c'hai la testa, no? Ma cosa stai facendo, no? E quello dice, facciamo? Facciamo un bambino, sono mica matto, e allora lasciami in pace, no? Perché vuoi che io concepisca un bambino e poi lo ammazzi perché tu vuoi sfogare i tuoi istinti, no? O magari io stessa, magari, no? Non si sa. Allora, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni su tutta la terra. Allora, se il Signore governa le nazioni su tutta la terra, dice, ma come mai che siamo arrivati qua? Sì, governa tutti quelli che aderiscono, vero, alla sua legge, li governa con la sua legge santa, santissima. Poi, diciamo che, poi vedi che quando uno scantona, li governa comunque, ma a suon di castighi però. La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio, non il Dio degli altri, il nostro Dio, ci benedica Dio e lo temono, o le temono tutti i confini della terra. Cioè, ma il nostro Dio, mica quello degli altri, perché qui c'è una confusione in atto, che qua sembra che tutti quelli che si sono fatti un Dio sono tutti tranquilli perché comunque ognuno adora il Dio proprio, no? Te lo fai, dice, io le tagliatelle le faccio in casa, no? Ma non posso farmi un Dio fatto in casa, non posso farmi le cose fatte in casa, no? Dio non lo fa nessuno, Dio è già fatto ed è quello lì e non ce ne sono altri fuori di me, non avrai altro Dio fuori che me. Cos'è scritto? È scritto così, non avrai altro Dio fuori che me. Quale Dio? E invece qui praticamente viene fuori che ognuno si tiene il suo Dio. E sono tutti buoni, ma chi è che l'ha detto? Ma come fai a dire queste cose? Anna,
Che disastro.
insomma, praticamente, insomma, vediamo quanto devo durare questa penitenza di leggere e meditare la verità. Il Signore è verità infinita, infallibile, è quello là, e non se ne può prendere un altro. E chi l'ha conosciuto non può dire, beh, ma cosa vuoi fare? Scusa, se loro hanno quello là, io devo far fatica di andare a dirgli, guarda che veramente io leggendo le scritture, vero, visto che diciamo che siamo tutti monoteisti, vabbè, cosa c'entra? Uno ama, c'ha un Dio uno, ma per esempio loro non credono al Dio nostro perché dice è uno e trino, no, è impossibile, è solo uno e non se ne parla più. Qui altro che figlio, figlio di Dio si fa inchiodare sulla croce, ma te puoi immaginarti se Dio che abbiamo in testa noi, manda suo figlio a farsi ammazzare dagli uomini, ma è impossibile, no? Lo Spirito Santo, ma che storie sono, no? Basta, no? Basta così, quello che sappiamo noi è giusto e gli altri sono tutti fuori di testa. E invece il Signore dice, tu devi usare carità, perché quello lì, se si converte, ti supererà, sarà meglio di te. Perché se viveva la sua religione sbagliata con tanto zelo, tu immagina se scoprirà quella giusta, con quale zelo la osserverà e la propagherà. Ma Anna, ma è possibile che dovremmo dire queste cose qua noi?
Ma purtroppo c'è talmente buio e confusione, come ripeti spesso, il motto, diciamo così, di Padre Pio, proprio tempo di confusione, di ladri, quindi è una realtà che peggiora, direi,
Confusione
peggiora di giorno in
di idee.
giorno, perché non c'è un, cioè, non si vede all'orizzonte miglioramenti, non ne vediamo
No, beh,
perlomeno
sono
assolutamente.
nubi
Si addensano sempre
scure.
più minacciose,
Sì.
sì,
È
no,
perché deve umiliarci, no? Visto che stiamo
certo,
sfidando Dio, cioè tu pensa, no? Ogni volta che accogliete uno di questi piccoli, accogliete me. Ma
me,
quali sono
certo.
questi piccoli? Quelli dei gommoni? Intanto tu fai sbarcare sulla faccia della terra il figlio che c'hai nel grembo, primo prossimo. Poi per quelli che arrivano con i gommoni ci penseremo, no? Ma io non posso ammazzare i miei figli per prendere i figli degli altri, no?
Esattamente. Certo. Ma comunque, vedi, la musica è diversa da quella che si propaga nel mondo, cioè veramente ci affascina, ci innebetisce, direi, più che affascinarci, proprio ci rende così,
È
così.
musica rock,
Sì, esatto.
non è musica, non è canto gregoriano,
No,
quella è musica
no,
rock.
veramente, purtroppo.
E poi, come se non bastasse, cantiamo anche Chiesa di Dio, Popolo in Festa, no? Per completare, per chiudere il cerchio, no? Dovete dire, bellissimo, meraviglioso, che festa stiamo facendo, stiamo rinnegando la nostra fede, è
Certo.
vero? Ah, e siamo in festa, guarda, tu sei ubriaco. Non sei in festa, canti perché sei ubriaco, non perché hai capito qual è la festa, no?
C'è proprio un disordine proprio anche sui termini, perché vedi la carità, l'accoglienza, la fratellanza, vedi, ecco,
Parole,
questa è la
parole,
festa,
parole.
parliamo,
Sì.
vogliamoci bene, parliamo di pace, cioè, sono belle parole che poi
Vedi,
ci
quel
portano.
padre lì che l'altro giorno vi ho letto, deve essere un francese, vero?
Sì.
Ecco, quello lì, che poi ve lo rileggo ancora perché alla
Bene.
luce di quanto abbiamo detto, vero, possiamo anche rileggerlo, visto che ci fa anche bene.
Utilissimo, sì.
qua. Dunque, padre Louis Bouyer. Bouyer. Allora, è francese probabilmente, no? Allora, il cattolico degli anni 30 e 40 si proponeva la conquista, cioè di portare Gesù Cristo nelle terre dove non c'era. Dopo la guerra ha ripiegato, cioè non è che è andato avanti, ha ripiegato sulla testimonianza.
Testimonianza, sì.
Con i preti operai ha tentato la presenza, per cui i preti invece che stare a pregare sono in fabbrica, preti operai, ma tu pensa, qui, la presenza. Per cui non ti trovavano in chiesa dove dice devo andare a confessarmi, devo andare in fabbrica. Allora, dopo il Vaticano II, il cristiano, il cattolico, ha scoperto il dialogo e poi questo dialogo. C'ha tanto di diavolo, visto che parecchie lettere ci assomigliano. Poi ha cominciato a dire che, ma oltre il dialogo, adesso bisogna anche dire che voleva limitarsi ad accompagnare, per cui ti accompagno. Ma dov'è che mi accompagni? Dimmi dove mi stai accompagnando, tu no. Vediamo dove siamo arrivati, per cui dobbiamo accompagnare. E adesso teorizza la necessità dell'assenza, per cui noi non dobbiamo andare a disturbare nessuno. Ecco, dobbiamo stare attenti, non andare dagli altri popoli a dire che il vero Dio l'abbiamo conosciuto noi, ma no, non si può fare queste cose, perché noi siamo liberi di essere schiavi della menzogna, però. Così il cerchio si è chiuso, finendo nel nulla. Hai capito? Padre Louis Boyer. Bene.
Ma com'è vero? Com'è vero? Se tu vedi proprio l'escalation di
Sì. Sì,
questi ultimi, mamma mia, anni 30, infatti c'era, ma veramente, com'è?
sì. Così. Che bello, vero? Che delizia.
Ma che
Che delizia.
gioia, sì.
E noi avevamo questi missionari che io volevo andare in missione, no? Come con mia moglie, vero? E là il vescovo mi ha detto così, il vescovo che stava là, dice guarda Claudio, è meglio che ci aiuti stando là, perché noi qui ogni anno perdiamo due o tre frati morti, perché qui dove siamo noi non viene neanche il diavolo, per cui aiutaci, magari ecco, mandaci le cose che ci servono per aiutare, prega per noi, perché non ce la sentiamo di venirti, di invitarti qua a morire anche tu. Ecco, allora, però volevo fare il missionario. Credete che il Signore ha detto che è meglio che stai in Italia perché fra poco verranno gli Zulù ad evangelizzarci e già sta succedendo, no? E per cui sentivo il bisogno di dire, ma io ho conosciuto il Signore, ho conosciuto un servo di Dio, Padre Pio, ma la gente deve conoscere, deve godere e sapere che il Signore è fra noi, vero? Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi, no? Però ogni anno questa, diciamo, questa provincia religiosa cioè, perdeva 3-4 frati morti ammazzati, non morti ammazzati, ma morivano perché era una vita impossibile. Però, pur di portare Gesù a quei disperati che abitavano là, sono andati in mezzo ai disperati per portargli la luce, no? E vabbè, Anna, però bisogna anche guardare l'orologio, perché anche quello fa il suo
Certo,
dovere.
ascolta, ma non mi rendo conto, il tempo
Basta,
vola,
basta, Claudio, basta, Claudio.
vola, vola. Allora chiediamo una breve pausa musicale, via, ricordando il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria. Pronto?
Pronto, Claudio. Noi siamo tutti fratelli, figli di Dio. Io ti ascolto tanto, tanto. Io ho 69 anni, quasi sono morto, malata e abbandonata sola a casa, con tutti, che ho i figli. E comunque volevo sentire una cosa. Gesù mi ha messo nel Getsemani, io mi sto, faccio la sua divina volontà, come dice Luisa. Allora, volevo sentire un consiglio da te, Claudio. Mi permetti di dare tu, tanto siamo fratelli.
Lei del tuo anche l'Eterno Padre.
Io ho visto una cosa molto, molto strana, che la mia famiglia e dei parenti eravamo santi, santi veramente cristiani, non solo la domenica, ma tutte le novene, l'adorazione, la carità, l'educazione tra mamma e figli, tra i tuoi parenti, tra questo. Io penso che il demonio ha dato l'ultimo colpo di coda con il tablet. Perché ho visto sia tutta la mia famiglia, sia parecchi parenti e amici che come hanno comprato i tablet, io non li conosco più. Sono diventati cattivi. Non si ragiona più, non c'è più dialogo, non si spiega più.
No.
Che non vanno alla messa la domenica, si vestono, hanno cambiato vita in male, molto molto, e anche nella chiesa ho visto questo io.
Ma sai,
certe volte che spiegano il Vangelo, dicono che è solo, non è verità, è solo, non mi viene, siccome io ho l'impaccio cerebrale, certe volte mi viene la parola.
Vabbè, ma comunque
che
abbiamo capito.
Non è verità, adesso io voglio sentire da te.
Dovrei darti
il tablet. Okay. Io ho visto il tablet, non solo la mia famiglia, anche a tutti i parenti e amici.
Sì.
Hanno cambiato molto il male, molto, molto, molto.
Sì, allora.
Buon Natale, Claudio. Santo Natale, che Dio ti benedica tanto. Io ascolto con tanto amore quello che dici, perché io credo tutto, perché io. Anche Gesù mi parla a me, Gesù parla a tutti, siamo noi che siamo sordi, non vogliamo sentire.
Brava, allora tu ascolta per radio,
il primo possibile che ci salva, io lo sto aspettando giorno a giorno.
Allora ti saluto e mi ascolti per radio.
Natale, ascolto con
radio. Grazie. Allora dovrei darti prima una risposta, diciamo, un po' una battuta, diremo così, no? Che probabilmente i tuoi parenti diranno: cara mamma, devi comprarti il tablet anche tu se vuoi parlare con noi, devi mandarci i messaggini, perché noi non comunichiamo più via voce, ma soltanto attraverso messaggi. Ecco, vabbè, questa è la battuta, però invece quell'altra, che invece è una cosa seria, è questa qua. Allora, se noi torniamo a vedere cosa è accaduto a non dare retta alla regina dei profeti, cioè, non solo abbiamo avuto le guerre tipo cannonate e bombe, ma qui c'è una guerra che prima ha ammazzato la gente fisicamente, la terza guerra, diciamo che è scoppiata da un bel po', è la guerra agli spiriti, alle anime, per cui adesso noi contiamo i morti spirituali, ma ce ne sono dentro dappertutto, cioè ha raggiunto tutti questo veleno, perché ha raggiunto anche quelli che dovevano aiutare gli altri a salvarsi e sono stati infettati pure loro. Allora cosa succede? Che questi peccati, che non abbiamo voluto fare penitenza, non abbiamo voluto osservare i comandamenti di Dio, vedi che questa guerra qui è peggiore di quell'altra, perché tu vedi delle persone che sono vive fisicamente, ma sono morte spiritualmente, e sono anche corrotte, perché sti ragazzini, che sono poi curiosi, vanno a cercare certe cose dentro in questi tablet, vero? Vanno a cercare di quelle cose e poi vogliono anche farle, per cui succede di tutto e di più e anche di peggio. Pertanto questo è un vero e proprio castigo, vero? Abbiamo un popolo di morti. Allora, io ho letto che in Francia solo il 5% è cristiano cattolico, cioè che frequenta, per cui sul 100% 5 sì e 95 no. Pensa che guerra mondiale spirituale è accaduta. La Francia mandava missionari in tutto il mondo, la Francia era in prima linea, vero, anche insieme agli altri stati, ma diciamo bisognava andare a portare il lieto annunzio fino ai confini della terra, così è scritto. E abbiamo i risultati. Adesso non solo non abbiamo portato, ma il diavolo ha portato la sua legge in casa nostra, invece di portare la salvezza anche ai fratelli, vero, è arrivato il diavolo anche in casa nostra, non si parla più, non si dialoga e non si crede più, perché ormai siamo incantati davanti a questa specie di rettangolino o rettangolone, se è un televisore, e ascoltiamo, vero, gli insegnamenti che ci vengono dati da quelli là che sono in mano, cioè questi mezzi di comunicazione non sono in mano ai cristiani credenti, veri cristiani, sono in mano a coloro che vogliono farci perdere la fede e danno scandalo. Film dove praticamente c'è la corruzione, film dove c'è la violenza, film dove c'è l'infedeltà, film dove praticamente si è liberi di fare quello che si vuole e anche gli scandali vengono proposti e anche le cose che sono fatte di proposito, no? per massacrare la verità con la menzogna. Allora, io però devo fermarmi perché Anna deve leggere il Vangelo.
Ecco, sì, Anna, hai ragione, Claudia. Hai ragione, dici. Ci stanno veramente portando tutti laggiù, speriamo.
Se allora, fossimo cristiani diremmo bene, noi non paghiamo più, proprio non ce la metto nella bolletta, no, vi restituiamo anche il televisore, no? Certo. Ecco, per cui se non trasmettete cose che riguardano le radici cristiane, certo, noi non le vogliamo neanche vedere, per cui spegniamo tutto e voi la vostra pubblicità ve la tenete perché non la guardiamo proprio. E i vostri insegnamenti ve li tenete per voi perché proprio non ne vogliamo sapere. Ecco, Vedrai che cambiano, cambia se vogliono pigliare soldi, perché oggi va avanti tutto a euro, va avanti, no? Non a fede e amore, no? Va avanti con l'euro.
Sì, sì, ma sarebbe l'unica strategia possibile, certamente, per ottenere qualcosa.
Toccare il portafoglio, bisogna toccare il portafoglio. Sì, sì, vedi, sì, che sì, lo Stato, il portafoglio nostro, lo tocca, e come lo tocca? Anzi, non è che se lo tocca, se lo prende, no, però...
Sì. Non fa complimenti, assolutamente.
Dice, metà di questo portafoglio è mio. Dice, ma io manco ti conosco, chi sei tu? Non hai mica lavorato con me tu.
Allora, Gesù svela ai giudei il fine della missione di San Giovanni Battista, il quale aveva avuto il compito di rendere testimonianza alla verità, annunciando il compiersi delle promesse messianiche nella persona di Gesù. Tuttavia, testimonianza ancora maggiore di quella del Battista è quella che Gesù riceve dal Padre suo. Infatti le opere grandiose che egli compie lo confessano figlio unigenito di Dio. Guardando ai suoi miracoli di ordine corporale e ancor più a quelli di ordine spirituale, proclamiamo anche noi Gesù vero Dio e vero uomo. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei: voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me, che il Padre mi ha mandato. Bene, passo alla lettura della meditazione di Don Dolindo. Capitolo quinto, San Giovanni, sono a pagina 1733. Gesù non è venuto per dare l'effimero trionfo d'un regno politico. Dare la vita e giudicare sono due attributi divini che nessuna creatura può neppure lontanamente avere e da cui non può partecipare in nessun modo, perché Dio solo è infinito, principio che esiste da sé e comunica l'esistenza e la vita, diffondendo la sua bontà. E Dio solo è la suprema ragione che vuole il bene e condanna il male. Prescindendo da Dio, non è possibile né la vita né la ragione suprema dell'ordine della vita. Fondamento del giudizio, Gesù Cristo, affermando con la conferma dei miracoli che gli dà la vita e giudica gli uomini, afferma la sua divinità con l'argomento più grande che poteva dare. Dello stesso argomento si servì nel tramonto della sua vita mortale, poiché egli nell'Eucaristia si donò per darci la vita, e dinanzi a Caifa affermò solennemente che sarebbe ritornato dal cielo con grande maestà per giudicare tutti gli uomini. Stabilita su questa solida base la sua divinità, Gesù Cristo mostra da una parte la gravità del peccato di quelli che lo disconoscono e lo avversano, e dall'altra chi sono quelli che hanno la vita che gli è venuto a dare con la redenzione. Se il Padre ha rimesso ogni giudizio al Figlio, affinché questi sia onorato come lui stesso è onorato, è evidente che chi non lo riconosce, chi non lo onora, non riconosce e non onora il Padre che lo ha mandato. E allora a che serve tutta la pretesa degli scribi e dei farisei di voler onorare Dio se disconoscono e disonorano il suo Figlio? Essi gli fanno guerra, lusingandosi di salvaguardare l'onore di Dio. Sappiamo però che con ciò stesso si condannano, e sono condannati come gente che disonora il Signore. Solo chi ascolta la parola del suo figlio disceso in terra e crede in colui che lo ha mandato ha la vita eterna, non incorre nel giudizio e morendo passa dalla morte temporale alla vita vera di interminabile felicità. Con parole enfatiche e grandiose Gesù Cristo determina che cosa sia la redenzione che gli viene a compiere nel mondo. Egli non viene per dare ad Israele l'effimero trionfo d'un regno politico. Non è questo che bisogna attendere da lui. Viene per dare la vita alle anime morte, alla grazia, e per darla con la sua parola e con la sua grazia. Quelli che lo ascolteranno praticando la sua parola vivranno come il Padre ha la vita in se stesso, essendo il principio e la fonte della vita, e comunicando al Figlio per l'eterna generazione la sua stessa natura, lo rende principio e fonte della vita com'è Lui. Così il Figlio, incarnandosi, rigenera le anime, dona loro la vita sua, le incorpora a sé, le salva e giudica poi tutti gli uomini secondo questa unione di vita o meno che hanno avuta con lui. Voi vi stupite che io abbia risanato un paralitico, voleva dire Gesù, e cavillate che io l'abbia fatto in giorno di sabato, facendogli portare il lettuccio. Orbene, sappiate che un giorno i morti dei sepolcri ascolteranno la mia voce e riavranno tutti la vita per essere giudicati. Riprenderanno non un lettuccio, ma il corpo lasciato sulla terra e risusciteranno i buoni per avere la vita eterna ed i cattivi per essere giudicati, cioè per avere l'eterna condanna. Io non posso far nulla da me. Cioè io non sono un uomo che agisce a capriccio e si regola con la sua ragione e la sua volontà. Io, come figlio vero di Dio, ho la stessa sua scienza e giudico secondo le eterne ragioni del bene che sono in Lui e per Lui, in me. E come ascolto, così giudico, anche come uomo, non vivendo nella mia volontà, ma in quella del Padre mio. Con queste solenni parole Gesù Cristo si proclamò vero Dio, ma per i suoi nemici che lo credevano un mestatore, qualunque, quale valore avevano le sue parole. Egli perciò conferma la sua asserzione con una testimonianza che il popolo credeva vera per la santità dell'uomo che l'ha dette e che era suffragata dalla medesima austerità della sua vita. Una testimonianza resa solennemente ai membri stessi del Sinedrio, allorché mandarono per indagare sul suo conto la testimonianza di Giovanni Battista. L'argomento di Gesù, poggiato sulla testimonianza di Giovanni, non era più forte di quello poggiato sulla sua reale divinità, testimoniata dal Padre stesso e dallo Spirito Santo. Ma per gli scribi e i farisei poteva essere una luce tale da scuotere la loro durezza ed indurli a salvezza, giacché anche per essi Giovanni era come lampada ardente e luminosa, pieno di amore a Dio e fulgente di verità tal segno da non poter dubitare delle sue parole. Anche essi avevano voluto godere della sua luce per poco tempo. Erano andati da lui ed avevano riconosciuto che non mentiva, allontanandosi poi da lui quando li aveva rimproverati dei loro vizi. Ora Giovanni l'aveva additato come vero Messia ed aveva solennemente proclamato la sua divinità, affermando che Gesù era prima di lui e di così alta dignità che egli non era degno neppure di sciogliergli i calzari. Ma oltre a questa testimonianza, Gesù Cristo afferma di averne una più grande, quella delle opere miracolose che gli compie per mandato avutone dal Padre, e quella delle scritture che parlano di lui, annunziandone la venuta e predicendone la vita. I miracoli possono venire solo dalla potenza di Dio e provano il suo intervento e la missione che Dio ha dato al suo Figlio. Ora, quando i miracoli confermano la sua solenne affermazione d'essere Dio, come si può mettere in dubbio che gli dica il vero? Ma anche se non si volesse badare ai miracoli o prestarvi fede, ci sono le scritture che tracciano in modo inconfondibile i caratteri del Messia e la sua divinità. Voi credete alle scritture come parola di Dio, benché non abbiate udito la sua voce e veduto il suo volto. Ora, se ci credete, come non vi accorgete che esse parlano di me? Ma voi studiate le scritture indagandone solo la lettera, non avete la divina parola che dimora in voi. Non ne vivete, non ve ne nutrite, non la guardate nell'unica sua luce che è quella del Cristo al quale si riferisce e nel quale si incentra. E per questo, pur scrutando le scritture, voi non volete venire a me per avere quella vita che credete di trovare in esse. Se parlano di me ed il loro senso è vano, se non si riferisce a me, come potete presumere di trovarvi la vita rinnegandomi? E come non riconoscete da ciò che esse dicono che io sono colui che esse annunziano? L'insistere di Gesù sulla sua divinità e sulle testimonianze che la confermavano poteva sembrare agli scribi e farisei una vana ostentazione per desiderio di gloria umana. Perciò egli, prevenendo questa difficoltà, esclama: «Io non aspetto la gloria degli uomini. Se dico queste cose e lamento la vostra incredulità, non è perché desidero che mi applaudiate, ma perché desidero che voi amiate veramente Dio e vi salviate. Voi non amate Dio e per questo non riconoscete, non amate il Figlio che nel suo infinito amore egli vi ha mandato per salvarvi». La persecuzione degli ebrei contro Gesù Cristo non fu che un principio di quella che egli avrebbe avuto in tutti i secoli da tutte le genti. Se ci sono state, infatti, e ci sono, schiere innumerevoli di fedeli che credono in lui e nella sua parola, ci sono stati e ci sono capi di Stato e turbe di genti illuse e tradite da loro, che lo avversano e lo disconoscono. Essi preferiscono la sua verità all'errore e dalla salvezza che egli ci ha dato a prezzo del suo sangue, la rovina che apportano i mestatori e i delinquenti che infestano la terra. Perciò la sua parola agli scribi e farisei, parola di luce e requisitoria di amoroso rimprovero, riguarda i suoi nemici di tutti i tempi e molto più quelli dei nostri tempi, che in un modo o in un altro sono anticristi aperti e sfacciati, che congiurano per eliminare il Redentore dal mondo e per mettersi in suo luogo. Le eresie, cominciate fin dai primi tempi della Chiesa, hanno tentato di sfigurare Gesù Cristo, presentandolo per quello che egli non è, e di poteri costituiti hanno cercato o di averlo quasi servo delle loro sopraffazioni o di disfarsene. La lotta è continua, senza tregua, e come nella passione di Gesù i carnefici si davano il cambio per tormentarlo, così nel mondo par che si avvicendino quelli che lo avversano e lo ripudiano e lo perseguitano. Finisce un errore e se ne manifesta un altro. Si inquieta uno stato e ne sorge un altro in armi contro di lui, di modo che Gesù è sempre il segno della contraddizione ed il perenne appassionato. Il motivo della lotta contro Gesù è lo stesso di quello degli scribi e farisei. Gli empi, infatti, discelerati dei secoli, non hanno neppure la nota dell'originalità. Sono sempre gli stessi, perché sono animati dallo stesso spirito diabolico. Ora, come gli scribi e i farisei non credevano alla divinità del Signore, stimandolo un pericolo per la nazione e per i propri interessi, così i loro tristissimi successori e continuatori non ponderano di trovarsi innanzi a Dio stesso e non intendono che egli è salvezza, è progresso, è vita degli uomini e dei regni. Se si pensasse e si credesse veramente che Gesù Cristo è vero Dio, come anche vero uomo, si accetterebbe con piena fiducia la sua parola e si seguirebbero i suoi precetti con riconoscente amore. Si sentirebbe la propria meschinità di fronte a lui. Ed invece di tentare i pericolosi e disastrosi esperimenti dell'umana stoltezza, si cercherebbe di realizzare in pieno il trionfante regno di Dio e di parteciparvi con animo sincero. Lo Stato, le famiglie, le scuole, tutto sarebbe ispirato ai precetti del Redentore e l'umanità fiorirebbe nella prosperità e nella pace spirituale e temporale. Amen.
Hai visto? Praticamente che cosa ha detto Don Dolindo?
Vedi un po'. Non si allontana, la verità è questa, insomma, non ci sono.
No, ma è interessante perché dice ne scende uno, ne sale un altro.
Esatto.
Allora, noi in Italia, è vero, ognuno che saliva faceva passare una legge scellerata, poi si dimetteva e ne arrivava un altro che ne faceva passare un'altra, no?
Certo.
Per cui tutti, però erano tutti della stessa squadra, però.
Continua così.
E continua, capito? Allora dice, adesso io mi dimetto, vabbè, hai cambiato giocatore, ma praticamente la squadra continua a vuol tirare nella porta per fare il gol che il demonio gli dice di fare, no?
Si chiama delinquenti addirittura.
Sì, sì, delinquenti, sì,
delinquenti,
sì, sì. Ma per forza, ma cosa vuoi? Però il popolo, poi addirittura ti fanno cantare, no? Che siamo in festa,
certo.
Allora cosa facciamo? Nelle parrocchie facciamo il carnevale, facciamo le pizze, la pasta asciutta, facciamo il ballo, facciamo di tutto, ma che cosa gli insegniamo? La verità. Ma chi è che cantava quella canzone, dice la verità mi fa male? La verità fa bene, è la menzogna che fa male. Ma tu vedi? Addirittura ce l'hanno anche cantata che la verità fa male. Vabbè. Evviva! Mamma mia. Pensare che noi abbiamo le saline in Italia, abbiamo le saline. Ne abbiamo dappertutto.
Abbiamo nella zucca, non l'abbiamo.
Sì, ma difatti sono
là,
tutti, il sale è là, dentro nella pasta asciutta, dappertutto, ma
là, sì.
Sì, nella zucca non c'è, sono semenze, e se ce la danno da intendere, ci crediamo, vuol dire che abbiamo semenze invece che sale.
Sì.
Opporsi al male, fare il bene. E vabbè, allora Anna, salutiamo tutti, vero?
Certo, ricordiamo, ecco, di iniziare la novena al Santo Natale.
Sì, oggi inizia,
sì,
sì.
Così. Preparazione, sì, davvero. Forza, coraggio, forza, mi raccomando.
Sì, sì. Ave Maria,
non perdiamoci. Ave Maria.
Ave Maria.